Post Juventus Villarreal ce ne sono di cose da dire e oggi abbiamo schierato la formazione più lunga, la panchina lunga dell'angolo del calciofilo. Ovviamente ci sono io con me, c'è cioè il nostro co-conduttore, ragazzi, l'ho rinominato io, co-conduttore Alessandro Pavanetto. Ciao Pava.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Vi ho riportato però Leonardo Durante che, assieme all'altro ospite di oggi, il nostro Gabriel Botter Casonato, detto Gabbo, perché se no, ragazzi, non finiamo più di nominarlo, sono andati entrambi allo stadio. Io naturalmente vi saluto e vi ringrazio per essere qui. Siete andati a vedere la partita all'Allianz Stadium della Juve contro il Villarreal. Io credo che ci siano tantissime impressioni che avete da dire e da condividere con noi. Quindi, ciao Leo e ciao Gabbo.
Buonasera.
Buonasera, buonasera, un piacere essere qui a questo angolo del calciofilo molto suggestivo.
Molto suggestivo, molto suggestivo. Allora, ragazzi, cominciamo a parlare della partita. La prima cosa che chiedo, innanzitutto, prima la chiedo a Pava, che come me ha visto la partita da casa e ha una certa impressione. Ti chiedo la cartolina di Juve Villarreal. Cosa ti rimane? Cosa credi? Cosa c'è nella tua testa dopo Juve Villarreal?
Cioè, secondo me la preparazione della partita del Villarreal, che pur non avendo fatto un bel gioco, ha fatto sì che la partita si decidesse negli episodi.
Negli ultimi.
Ok, quindi queste sono le partite che si decidono sugli episodi, queste partite importanti che abbiamo visto si sono decise solo ed esclusivamente su episodi. Quindi ciò che rimane però è un triste 3-0. Un'uscita agli ottavi da parte della Juventus per il terzo anno consecutivo e quindi tanta tristezza.
L'unica cosa che mi fa piacere comunque è che te già sottolinei i meriti del Villarreal, perché in ogni caso, lo sapevamo, ne parleremo anche dopo, la Juve è andata ad affrontare una squadra che forse è stata sottovalutata da noi italiani stessi, da noi tifosi di calcio, delle squadre italiane, insomma, in generale a tutto il mondo Italia, che è il Villarreal, che è una squadra che ha vinto l'Europa League, che è una squadra che comunque ha dei valori importanti, che ricordiamo è settima in Liga e, questa è la mia opinione, difficilmente si qualificherà alla prossima Champions League. Ma adesso, ragazzi, diamo la parola a chi ha visto la partita da vicino, Leo, Gabbo, non so, cosa vi rimane di questa partita, di questa eliminazione, di questa squadra?
Delusione atroce, delusione che va ben oltre la partita di mercoledì sera. Grande, grande rammarico. La Juventus è riuscita a soffocare una partita che ha controllato nel corso del primo tempo, nella ripresa. Non siamo riusciti a dominare un match che avremmo dovuto sbloccare prima. Non siamo riusciti a sbloccare nella ripresa. Subiamo un'eliminazione drammatica, episodio, clamorosa delusione.
Assolutamente.
Ma
Gabbo,
guarda,
te che
per
dici?
quanto mi riguarda, avrei da ridire su quanto hai affermato inizialmente, e cioè che abbiamo sottovalutato il Villarreal, noi tifosi.
Ok.
Perché più che soffermarmi sul sottovalutare la squadra avversaria, vorrei notificare quanto abbiamo sopravvalutato invece la Juventus. Lo dico
Questo, questa è una bella cosa.
da tifoso, il primo che devo. Ragazzi, sono andato allo stadio comunque.
Sì,
Un pochino ci credevo,
sì, beh,
un
certo.
pochino ci credevo. Ammetto che non ero di certo, non posso di certo definirmi sicuro di vincere, no? Però, insomma, ragazzi,
C'erano i margini,
siamo la Juventus.
e soprattutto comunque la cosa che ci tengo a sottolineare. La Juve aveva e poteva benissimo passare il turno col Villarreal. Cioè,
Bastava
il
pochissimo.
turno, il discorso non è sul fatto che il calcio italiano sia inferiore, quindi la Juve, eccetera. Cioè, è un altro discorso. In questo caso è proprio il fatto che, cioè, ragazzi,
È mentalità, è
è una
mentalità.
mentalità, ci sono delle carenze tecniche, c'è un casino generale, secondo me, che va avanti da anni. Innanzitutto vorrei concentrarmi su qualche sensazione dal campo, sempre con voi, cioè. Dal 77esimo in poi, quando Gerard Moreno segna quel calcio di rigore, le facce dei giocatori, il mood generale, le sensazioni, cosa è successo?
Mazzata psicologica dalla quale il gruppo non è riuscito a riprendersi. Episodio rigore arrivato nel peggior momento possibile, in un momento ritmo inesistente del match. La Juventus non ha avuto la forza di riprendere in mano la partita eravamo consapevoli di quanti danni potesse causare il Villarreal nel doppio confronto,
sì.
Eravamo consapevoli di quanto potesse rivelarsi ostica questa formazione, ottime individualità, grande allenatore, sapevamo sarebbero arrivati a Torino per giocare questo tipo di partita. Il gol ha distrutto la squadra, 15 minuti rimasti sul cronometro
più recupero,
non eravamo riusciti a sbloccare una partita nella quale il Villarreal aveva mantenuto un approccio estremamente allegriano,
passivo
negli ultimi 15 anche... minuti. Non siamo riusciti in alcun modo a renderci pericolosi, è mancata una reazione, ripeto, mazzata psicologica troppo importante. Il secondo gol arrivato a 10 minuti dalla fine,
certo,
ha distrutto le speranze Juve.
Sì, nonostante di fatto la partita fosse sull'1-0 dopo l'1-1 dell'andata, bastasse tra virgolette anche il gol per portarle supplementari e giocarsela di più. Non c'è stata la sensazione di chiedo a te Gabbo, di voler portare la partita dopo i 90 minuti?
Allora, io ti parlo personalmente,
sì,
okay?
Sì,
ti parlo da tifoso. Io da tifoso all'1-0 non avevo smesso di crederci.
Certo.
Perché? Perché un episodio è una squadra che è una cosa che una squadra di campioni,
sì, in teoria,
è una cosa su cui bisognerebbe passare sopra.
Certo.
Cioè razionalmente quel gol è un gol che veramente poteva fare qualsiasi squadra. Cioè è stato un episodio su rigore, un errore che possiamo definire un errore di Rugani, possiamo dire, però comunque in generale un errore,
sì,
che
certo,
ha causato un episodio. Secondo me la vera ammazzata, quella proprio che ha distrutto completamente ogni speranza, non solo dei giocatori ma anche dei tifosi, infatti stadio ammutolito,
certo,
è stato il 2-0, perché è un gol da polli,
francamente vitale,
è un gol da polli, è un gol,
sì,
che
sì,
veramente non ti aspetti di subire in una serata di Champions League.
No, infatti. E anche la sensazione da casa, che credo che Paolo possa confermare, il fatto anche che dopo l'1-0 ci sia stato un calo psicologico naturalmente incredibile anche a livello di gioco. Cioè il fatto che venga tolto Urgani per inserire Dybala, per avere un assetto offensivo maggiore, poi entra anche Ken, per carità, ma sì, che poi la partita crolli e vada sul binario il Villarreal in maniera così netta, è incredibile. Paolo, un peggiore e un migliore sempre nella Juve della partita di mercoledì.
Allora, sto pensando, forse Moreno, anche se non ha giocato tutta la partita, Moreno, perché dopo pochi minuti che è entrato gli affidano la palla dagli 11 metri, ci vuole freddezza, la messa. E poi comunque
anche per come lui di fatto partecipa su tutte le azioni, cioè si guadagna, sì, anche il, sì, calcio, sì, d'angolo, sì. E poi di fatto strappa il pallone a Danilo per andare poi a guadagnarsi il rigore, meglio fa fallo di mano,
sì,
di...
diciamo che per quei pochi minuti, pochi tra virgolette, che ha giocato, ha inciso più di quanto abbiano fatto prima gli altri giocatori del Villarreal.
Certo.
E per la Juve io dico Vlahovic, perché nel primo tempo comunque era quello sempre più partecipe, c'è stata la traversa, poi mi ha raccontato Leo prima di registrare che dopo il gol, il primo gol, l'unico che ha preso la palla, l'ha portata al dischetto perché ci credeva più di tutti, forse è stato lui, quindi io do il voto a lui, e sempre perché non
alla
l'ho
seconda
avuto
partita di Champions in carriera, peraltro.
Esatto, e dico questo perché non ho visto una partita, innanzitutto la partita non mi è piaciuta per il ritmo, perché era lenta, non c'erano idee, poco movimento, e quindi non voglio premiare nessun altro della Juve, come non voglio premiare nessun altro Villarreal, perché nessuno si è esaltato, nessuno,
certo,
mi ha dato l'impressione di dire Madonna, man of the match.
Sì, sì, beh, è stata una partita sicuramente molto bloccata, anche il Villarreal sembrava che avesse questo, facesse anche questo palleggio sterile, questo flusso del pallone abbastanza normale, ecco, per una partita di Champions League, soprattutto per le partite di Champions League che siamo abituati a vedere alla fine.
C'è da dire che loro sicuramente l'hanno preparata così. Unai Emery nella conferenza prepartita ha detto: noi andiamo a Torino, non abbiamo niente da perdere, ce la giochiamo, come va va, e quindi questo forse anche a livello mentale ha aiutato. La Juve aveva molte più pressioni addosso,
certo.
E cos'altro dire,
È così, è normalmente così. Gabbo, allora mi concentro su di te, sui peggiori alla Juve, se magari ne hai individuato uno che magari è stato più deludente, che ha giocato magari più col freno a mano tirato, che ti è sembrato meno lucido del solito, o comunque semplicemente fuori dalla partita.
Allora, io ti dico potrei andare benissimo per esclusione e dirti che della Juve ne promuovo tre, che okay. sono Vlahovic, sono Rabiot, stranamente. Rabiot credo abbia fatto la miglior partita della stagione.
Sono d'accordo,
perché è stato... Cioè, ha fatto qualcosa, ha avuto quantità, comunque si muoveva in campo.
Ha provato anche il tiro.
È assurdo, da tifoso juventino, è assurdo vedere che il giocatore che ci crede di più è Rabiot. È sbalorditivo, perché ti fa capire la mentalità di squadra quale sia, è vergognoso.
Sì.
E come terzo ti dico De Ligt. Ti dico De Ligt perché De Ligt ha causato il terzo rigore.
E forse si è perso anche Pau Torres nel secondo gol.
Certo, ma De Ligt dallo stadio, la prima cosa che ha fatto entrando nello stadio è stato applaudire i tifosi, aizzare i tifosi. Lui ci crede,
lo stesso Rabiot si è messo a un certo punto a fare a richiamare l'aiuto della folla dopo che ha calciato.
Ma è per questo che io li
dopo
premio.
La deviazione.
Io li premio non tanto per la prestazione, ma per la mentalità. Perché quello che secondo me bisogna aggiustare non è tanto la prestazione, che comunque, ragazzi, è un calcio allegriano. Nel senso, per gli standard a cui siamo abituati questa stagione, abbiamo fatto una bella partita,
certo.
Possiamo dire di aver fatto una bella partita.
Sicuramente
e cioè... il premio, quindi, la mentalità di questi. Se proprio devo sceglierti uno da cui sono rimasto davvero deluso, vado, credo, sullo scontato, ti dico Arthur, okay. Perché dallo stadio c'è stato veramente un momento che te lo potrei far coincidere con l'inizio del secondo tempo, in cui c'era proprio, sentivi lo stadio sbuffare.
Ok.
Perché Arthur continuava imperterrito
a giocare la palla orizzontale.
Passaggi semplici orizzontali. Okay. È il giocatore che è.
Sì, sì. È quel tipo di giocatore lì. Diciamo che.
Però sei in Champions.
Io credo che per certi versi l'equivoco su Arthur sia proprio qui. Cioè, se tu veramente devi aspettarti che la verticalizzazione, che la giocata pericolosa te la faccia Arthur, allora, ragazzi, c'è qualcosa che non va proprio a livello strutturale. Perché effettivamente Locatelli viene utilizzato da saltatore come McKennie. Rabiot comunque non è un giocatore di impostazione, di regia, questo lo sappiamo benissimo, sebbene abbia fatto una buonissima partita a livello di quantità, di gamba, di corsa, eccetera. Però forse il problema sta più nel fatto che ti devi affidare a un certo rischio di giocata ad Arthur, magari in zona di rifinitura. Qui passo proprio all'organizzazione della squadra, al modo di metterla in campo proprio a Leo. Cioè, quali sono i demeriti di Allegri all'interno dei 90 minuti col Villarreal? Magari tolti i cambi, tolti i momenti più particolari dopo il gol, insomma. Cosa è mancato anche da parte di Allegri?
Penso che l'approccio tattico sia stato comunque coraggioso e sia stato comunque discreto nel corso dei primi 20-25 minuti di gara. Arthur e Manuel Locatelli a uomo su Capoue e Pareco in fase di costruzione Villarreal, Danilo e De Sciglio accoppiati a metà campo con metri da difendere in profondità, sì, contro due avversari molto pericolosi come Danjuma e Jeremy Pino, De Ligt e Rugani a uomo su Trigueros e Lo Celso, due calciatori con caratteristiche completamente differenti rispetto ai classici numeri 9. Nella ripresa poteva essere effettuato qualche aggiustamento, a mio modo di vedere, soprattutto nelle zone laterali del campo. Potevamo sfruttare le difficoltà difensive di Charles Jarvet, sì, sulla destra, e Stupian è un buon calciatore con buona gamba, non siamo mai riusciti ad isolare Juan Cuadrado uno contro uno su quella corsia. Mi dispiace doverlo sottolineare, in un confronto di questo livello i cambi possono risultare decisivi.
Certo.
Paulo Dybala non ha giocato la partita d'andata, una partita nella quale avrebbe potuto incidere, per questo, certo, tipo di partita avrebbe potuto incidere mercoledì sera.
Certo.
60-65 minuto, partita estremamente bloccata, abbiamo fatto estrema fatica a trovare spazio tra le linee, a trovare open man tra le linee. Alvaro, molta fatica, fase di rifinitura,
sì,
non è una seconda punta, ha caratteristiche completamente differenti. Paolo Dybala, 25, mezz'ora dalla fine, avrebbe potuto incidere. Sottolineiamo, ripetiamo per l'ennesima volta, la Champions League è una competizione clamorosamente ostica. Queste grandi partite spesso vengono decise da episodi. La Juve nella ripresa ha cessato di costruire chance in grado di creare episodi che avrebbero potenzialmente potuto consegnarci la partita.
Certo.
Grande rammarico, perché a mezz'ora dalla fine probabilmente Allegri aveva portato la partita dove sperava di poterla condurre. Ritmi bassissimi, partita estremamente equilibrata, Villarreal chiuso nella propria area di rigore. Avremmo potuto effettuare qualche aggiustamento nella ripresa, specialmente in fase offensiva.
Ma io adesso vorrei fare una domanda a voi che siete molto più esperti di me.
Sì,
più. Ok. Più sicuramente più. Siete degli esperti, ma perché? Cioè, vorrei trovare un motivo, ascoltare un motivo per cui i cambi non sono stati fatti prima.
Vai, Paolo.
Oddio, subito la patata bollente a me.
Tocca. Tocca.
Allora, secondo me, Max, non saprei dirti perché. Posso dirti che per me ha sbagliato. E anch'io mi faccio questa domanda. Cioè, perché non farlo prima? Come diceva Leo, prima ha fatto scaldare Giorgio Chiellini, ha fatto scaldare Dybala. Perché metterli così tardi? Giocatori che comunque possono salvarti o darti la svolta comunque alla partita, perché tutti sappiamo che se Dybala gli capita la palla giusta, basta un episodio, un tiro e può farlo. Chiellini in marcatura sul calcio d'angolo probabilmente sarebbe servito di più, non lo so. Io sì, condivido sì. Questa teoria e penso che i cambi sarebbero dovuti essere effettuati molto prima, e però sappiamo che purtroppo è una caratteristica di Max e
guarda,
non è la prima volta, no?
Il calcio è un gioco maledetto. Avessimo portato a casa la partita di mercoledì sera, staremmo esaltando Max, staremmo denunciando, chiaro, come l'assenza di Paolo Dybala probabilmente a questo livello non avrebbe poi inciso così tanto. Il calcio è un gioco molto 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 strano. La Juventus esce da questa competizione con decine di incognite, decine di dubbi, senza realmente aver provato a casa nulla di positivo, senza aver realmente costruito qualcosa in vista delle prossime annate, considerando come questo sia comunque un periodo di transizione per questo club.
Certo, io sul discorso dei cambi sono un po' combattuto, nel senso che la sensazione che avevo era che effettivamente ci mancasse qualcosa, ma non mancasse, o comunque non avessimo quel giocatore, anche il Dybala di turno, che potesse fare la differenza. Cioè, in una squadra così bassa, spesso abbiamo visto Dybala entrare in queste partite, ultimamente poi quando è fuori condizione lo ancora di più, magari più bloccato e meno incisivo. Chiellini certamente avrebbe dato una scossa a livello di mentalità, sono sicuro. Però allo stesso tempo io non ho percepito come effettivamente ci fosse qualcosa da fare. Semplicemente, questo, è stato più bravo Unai Emery a fare le cose giuste al momento giusto e ha fregato Allegri. Cioè, ragazzi, c'è anche poco da dire, nel senso, Unai Emery ha allenato meglio il Villarreal per questa partita, ha preparato meglio questa partita, e a quel punto lì, sapendo di dare la palla alla Juve, sapeva anche che qualsiasi cambio, qualsiasi rifornimento dalla panchina non sarebbe stato, secondo me, così impattante come poi lo è stato Gerard Moreno, il Chukwueze di turno. Quindi io sinceramente faccio fatica a definire quali siano stati i problemi della gara, o comunque faccio fatica a dare altre difficoltà, altri problemi alla Juve, perché alla fine questa squadra è sempre stata così, e sapevamo che nel momento in cui il Villarreal le avesse dato la palla, la Juve sarebbe andata in difficoltà. E questo di fatto è successo. Cioè, non ha portato la partita sui binari che voleva. Avrebbe voluto fare la gara del Villarreal.
Però, Nalex, alla fine sono stati episodi. Io, secondo me, è un'affermazione molto forte quella di dire che Unai Emery ha fregato Max Allegri. Perché, alla fine, se quella traversa nel primo tempo fosse andata dentro,
certo, sì, sì, sì,
avremmo detto il contrario.
Ma infatti, c'è prima. Stata una, effettivamente c'è stata la partita nella partita, cioè il primo tempo portato con tante occasioni a gol, con tante chance, e poi un secondo tempo di forse immobilismo, secondo me. E nel momento in cui c'era quell'immobilismo,
due Juventus diversi,
esatto, e soprattutto non, anche Allegri è rimasto un po' sorpreso, secondo me, da questa cosa qui. Poi, ragazzi, come hai detto te, cioè, là era la classica partita del chi sbaglia per primo perde. Ha sbagliato la Juve con un errore collettivo, però c'era anche quell'odore, quella sensazione del tipo, cavolo, la partita qua la Juve la perde, perché troppe occasioni sbagliate, poca creatività, pochi smarcamenti, che questo è un grosso malus di questa squadra, pochi smarcamenti, pochi giocatori in grado di cambiare la partita. Abbiamo sottovalutato la squadra avversaria? Non lo so, ne abbiamo già discusso, però sicuramente i giocatori del Villarreal non si sono rivelati inferiori, o quantomeno i giocatori del Villarreal non hanno il valore che noi diamo a questa squadra. Questa è la mia
Allora,
opinione.
Io sono d'accordo con te, e a Gabo dico, oltre che alla traversa, adesso non voglio trovare troppi alibi per la Juventus, ma io avrei voluto vedere senza centrocampo decimato, con Chiesa, con Chiellini al 100%, Bernardeschi che aveva fatto solo un allenamento, Bonucci, e magari questa partita Bonucci. Quindi, cioè, non dimentichiamoci che la Juventus, per quanto non esprima mai un bel calcio, aveva fuori degli elementi non importanti, non poco importanti.
Certo.
E secondo me, con Dybala al 100%, Vlahovic, Chiesa, forse qualche occasione sarebbe venuta fuori, e lì la partita magari si sblocca a favore dei bianconeri, non lo so.
Poi è difficile dirlo, sì, effettivamente
è difficile dirlo, però,
difficile
però
dirlo.
Sicuramente è uno svantaggio, ma lo stesso Bonucci, cioè non soltanto l'attacco,
Bonucci.
Guardate che le verticalizzazioni di Bonucci
che non faceva Arthur
ci sarebbero servite come il pane in questa partita,
nonostante, come ha detto Pietro, pochissimo movimento da parte di Vlahovic e di Morata, che venivano presi a uomo dai due centrali del Villarreal.
De Sciglio, Cuadrado non la corre più tutta la fascia, ragazzi.
No, ma poi anche se viene, cioè, non è stato più isolato, mentre nel primo tempo veniva isolato uomo contro uomo, in uno contro uno, allora poteva essere più ficcante. Ma quando non viene più isolato Cuadrado, giustamente, cioè con ogni tipo di giocatore è così, ma secondo me Cuadrado ha nelle corde i movimenti, cioè una scarsa propensione a fare questo tipo di movimenti, ad essere dominanti e a alzare i ritmi sempre di più all'interno della partita. Questa è una cosa che ormai abbiamo già visto ed è chiara. E qua Leo, vengo a, secondo me, io a Leo vorrei chiedere questa cosa, e riguarda proprio il giocatore che secondo me è più lo specchio di questa squadra, cioè Morata. Cosa intendo con questo? Cioè, Morata è quel tipo di giocatore che segue il flusso della partita, ma non è costante, continuo nei 90 minuti, e soprattutto ha delle caratteristiche particolari da mettere all'interno della squadra. Quanti giocatori ci sono così nella Juve? Quanti giocatori non sono continui, non sono campioni effettivi per essere di fatto totali all'interno dei 90 minuti e in una stagione intera?
Tanti.
Allora, lo specchio di questa Juve, ragazzo straordinario, professionista esemplare, nel corso della sua carriera, soprattutto in maglia Juve, ha segnato svariati, pesantissimi gol nel corso della sua prima parentesi Juve, in maglia Real Madrid, in maglia Chelsea, sono state parentesi blues,
difficoltà, certamente
clamorose difficoltà, maglia Atletico Madrid, il gol ad Anfield per sancire l'eliminazione Reds 19-20. Non sono d'accordo con l'utilizzo di Alvaro Morata. Negli ultimi mesi è stato forzato in coppia con Dusan Vlahovic in un ruolo che non penso Alvaro possa ricoprire. Discutavamo prima con Pava, le caratteristiche principali di Alvaro dovrebbero portare Max a utilizzare questo ragazzo a partita in corso, una partita bloccata, fantastico nell'attaccare la profondità,
ma dopo...
ragazzo in grado di decidere grandi match.
Esatto.
Mercoledì sera spalla alla porta, preso costantemente a uomo da Pau Torres, è stato completamente annullato, non è mai riuscito nemmeno senza palla a creare spazi per i compagni, a non garantire punti di riferimento a un'ottima coppia centrale difensiva Villarreal. Pau Torres e Raúl Albiol compongono un'ottima coppia difensiva.
Assolutamente.
Un'ottima coppia difensiva. Non siamo mai riusciti a portarli fuori dalla linea difensiva, a creare spazi per gli inserimenti di Juan Cuadrado, di Manuel Locatelli. Alvaro non viene impiegato correttamente, a mio modo di vedere, specialmente dal punto di vista tattico. Alvaro e Dusan, caratteristiche tecniche differenti, fisicamente sono ragazzi molto simili, spesso mercoledì sera sono ritrovati a giocare in linea, ripeto, garantendo punti di riferimento ad una linea difensiva che ha giocato spesso a ridosso della propria area di rigore. Non siamo mai riusciti a creare soluzioni zona centrale del campo, quando in possesso palla, quando a ridosso dell'area di rigore Villarreal. Ripeto, Alvaro è un ottimo calciatore. È un ottimo calciatore se impiegato nel sistema tecnico-tattico ideale. In maglia Spagna ha sempre reso nel corso della sua carriera. A mio modo di vedere, questa Juve, questo stile di gioco non esalteranno mai le sue caratteristiche.
Certo.
E soprattutto è un ragazzo sul quale abbiamo fatto spesso affidamento in un momento storico, 14-15-16, nel quale completava una squadra straordinaria.
Esatto.
Non lo vedo spiccare,
certo,
in un gruppo normale o comunque discreto.
Ma e allora io ti chiedo, Duri, ma secondo te bisognerebbe cambiare la Juve o bisognerebbe cambiare Morata?
Io penso che Alvaro
ci possa stare,
possa rivelarsi.
Lo riscatteresti tu?
Riscatterei magari no, però, perché
non ne sono, non ne sono
là
certo,
c'è la valutazione di mercato.
Non ne sono
lo terresti, certo. Cioè io lo terrei in generale, perché è un giocatore che all'interno della rosa secondo me si inserisce bene. Il discorso che volevo fare su Morata e su tanti giocatori della Juventus è questo. Prendiamo l'11 titolare della Juventus della partita col Villarreal. Rugani è un giocatore che l'anno scorso faceva la riserva al Cagliari, e il Cagliari ha dovuto mettere in panchina Rugani dopo che è stato dirottato dal prestito a Rennes senza successo. Ha dovuto mettere in panchina lo stesso Rugani per salvarsi in Serie A. De Sciglio l'anno scorso va in prestito a Lione e Lione lo restituisce, direi, di buon grado alla Juve, senza costringerlo a riscattare, non riscattarlo, ma almeno quantomeno rinnovare il prestito, riaprire dei discorsi. Ed è un Lione che, ricordiamo, non si è qualificato alla Champions League. Arthur è un giocatore che il Barcellona decide di lasciare andare via, prendendo in scambio con lui Miralem Pjanic, cioè che lo si sapeva benissimo qua in Italia, era un giocatore finito ad alti livelli e adesso gioca al Besiktas. Morata, se guardiamo le parentesi della sua carriera, si inserisce bene in una Juve come comprimario, come giocatore in più, come dodicesimo uomo verosimilmente, in una grande Juve da dodicesimo uomo, ma nel momento in cui è costretto a fare un ballottaggio con Benzema nei suoi primi due cicli al Real Madrid, sia da giovane che da un po' più maturo, non riesce ad ottenere il posto nemmeno col binocolo. Si trasferisce al Chelsea e delude profondamente. A quel punto passa all'Atletico Madrid e riesce ad inserirsi come buon marcatore dell'Atletico Madrid in una squadra che con Suarez è riuscita a lottare per lo scudetto, con lui è arrivata in quarta in campionato. Rabiot è un giocatore che non ha mai dimostrato nulla nel corso degli ultimi anni. La Juventus comunque arriva alle gare di Champions League sempre con le solite incognite. Un centrocampo insufficiente e soprattutto non solo a livello di individualità, ma mal assortito. Giocatori chiave costantemente fuori per infortunio. Dybala è l'esempio lampante. E in generale giocatori che, se presi singolarmente, non hanno dimostrato quasi nulla nel corso degli ultimi 3 anni. Il progetto tecnico, la dirigenza, l'allenatore, tutte queste minchiate teoriche che vengono sparate ci possono stare nel momento in cui ci sia una base solida dietro. Quello che dico io a i ragazzi che stanno tirando fango ad Allegri per questa eliminazione. E questa squadra comunque nella scorsa stagione a questo ha punto questa squadra dei limiti, questa squadra con Ronaldo, Chiesa e di fatto sì, Ronaldo e Chiesa,
Chiellini
se vogliamo, sì, viene eliminata lo stesso dal Porto e si salva, o meglio va in Champions League all'ultima giornata con un gol di Faraoni. La stessa Juve, che peraltro aveva proposto per una buona prima parte di stagione buon gioco, comunque certamente si era proposta a migliori livelli della prima parte di stagione di quest'anno. La stessa Juve ereditata da Maurizio Sarri, una squadra che ha però sicuramente dei cali evidenti nel corso dell'annata di gennaio, o meglio nel corso dell'annata a partire da gennaio in poi e dal lockdown in poi. Quello che voglio dire io è questo: la Juventus non è un club come gli altri, ossia la Juventus non è un club che si può permettere di avere annate false. Ce l'ha avuta l'anno scorso, ce l'avrà sicuramente anche quest'anno, perché il non arrivare ai quarti di finale è un fallimento per l'ambizione a società, soprattutto con una squadra inferiore, detto che la percezione che abbiamo del Villarreal secondo me resta sbagliata, soprattutto per la valutazione che diamo delle nostre squadre italiane. Ma il fatto che si arrivi sempre a questo punto non può essere solo responsabilità di Allegri, non può solo essere responsabilità della dirigenza, non può essere solo responsabilità dei giocatori. Non voglio fare il processo, perché comunque il calcio è anche un gioco, come ha detto Leo, maledetto, perché se Rugani non fa quel fallo, o se De Ligt, se Vlahovic fa gol e non butta la palla sulla traversa, magari siamo qui a parlare di un'altra partita. È una delusione cocente, è una partita secondo me molto particolare, caratterizzata da situazioni episodiche, e ancora una volta nella Champions League gli errori fanno la differenza. Concedere un gol come quello dell'andata alla Juventus ha fatto la differenza in una partita dove il Villarreal nel secondo tempo non era stato per nulla pericoloso. Dare un rigore in casa, concedere un rigore in casa per il terzo anno di fila nella gara di ritorno agli ottavi di finale, dopo il Lione, dopo il Porto e dopo il Villarreal, non è un caso. Avere quel tracollo lì non è un caso. C'è ma scarsa materia prima, scarsa organizzazione, e certamente non si può puntare il dito solo sull'allenatore, che ha avuto delle sue colpe, ma che non è l'unico responsabile. Io credo che questo sia un quadro abbastanza completo e che forse non porta da nessuna parte. Quello che volevo continuare a battere su questa strada per farvi riflettere su un paio di cose che ho già detto nel corso degli scorsi giorni, ma che credo sia giusto sottolinearle. Il Liverpool vince 3 partite su 4, con la prima e la seconda del calcio italiano, sia l'Inter e il Milan, giocando al 30% dei suoi livelli, giocando la partita di ritorno col Milan di fatto in ciabatte, mettendo le riserve e i giocatori dell'Under 23 o comunque della seconda squadra. Nella partita contro l'Inter bastano Liverpool 2 tiri in porta per vincere, fare una partita a ritorno di gestione dove peraltro se non avesse preso 3 pali non avrebbe di certo perso l'incontro. All'andata col Milan il Liverpool ha un momento di down clamoroso dove prende 2 gol, gli bastano 15 minuti nel secondo tempo per ribaltarla. Il Manchester United, peggiore della storia, e sto parlando quello dell'anno scorso, elimina sia il Milan che la Roma in Europa League, agli ottavi e alle semifinali, peraltro dando 6 gol alla Roma in semifinale di Europa League. Dovremmo cominciare a renderci conto del fatto che giocarsela con questo tipo di squadre non è più sufficiente. Dovremmo capire veramente che avversari come il Villarreal, la Juventus, quest'anno non li ha incontrati veramente in campionato. Dovremmo cominciare a comprendere che la Lazio è stata eliminata da un Porto che non è nemmeno primo in classifica in Portogallo. Dovremmo cominciare a comprendere che il Barcellona peggiore, dall'epoca di Messi, del ventunesimo secolo, è riuscito a dare 4 gol al San Paolo, a una squadra che qui in Italia viene considerata come la migliore. Dovremmo capire che il Vitesse, che non arriva neanche... proprio non ci si avvicina neanche a giocarsi il titolo in Olanda, rischia di eliminare la Roma e porta la partita al 90esimo in Conference League. Ragazzi, il calcio italiano è questo, e ci sono individualità che noi sopravvalutiamo, squadre che noi sopravvalutiamo, ma soprattutto media e mezzi di comunicazione che ci fanno pensare che solo grazie al nostro blasone, grazie alla nostra storia, possiamo campare anche nel ventunesimo secolo, negli anni 20 del ventunesimo secolo. Ragazzi, non è più così. Il Villarreal è una squadra a livello della Juve ed è settima in Liga. Ci sono esempi su esempi, ve li ho elencati. Questa purtroppo è la triste realtà. Dunque, se vogliamo fare il processo alla Juve, possiamo andare avanti secoli. E lo abbiamo fatto. Quello che dico io è attenzione, perché si continua a prendere una piega brutta e tra 10 giorni ci giochiamo il mondiale contro la Macedonia del Nord e possibilmente contro il Portogallo. Queste sono le mie sensazioni. Io, ragazzi, non posso far altro che ringraziarvi per essere venuti qui a parlare e per avermi lasciato, ecco, questo monologo finale, che però ci tenevo molto a farlo, perché effettivamente bisogna inquadrare piano piano la situazione. Quindi io ringrazio Pava.
Grazie a voi, ragazzi, è sempre un piacere.
E ringrazio i due reduci dell'Allianz Stadium, Leo e Gabbo. Insomma, speriamo di avervi sollevato un po' l'animo. Intanto, mi ha riaperto una ferita.
Mi sa. Almeno mi sono un po' sfogato.
La cosa positiva del calcio è che dopo una partita persa c'è sempre quella successiva, ragazzi. Quindi, questo è il grande monito. Grazie a Leo, grazie Pava, grazie Gabbo. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.